Plotting the Urban Body, Lorenzo Tripodi o Gino Knaus.
Io mi chiamo Lorenzo Tripodi, sono venuto a studiare architettura a Firenze alla fine degli anni Ottanta. Da qui, diciamo, ho cominciato progressivamente a slittare il mio interesse verso il cinema e la dimensione della produzione di immagine. Quindi, a fianco a completare i miei studi con un dottorato di ricerca in urbanistica, ho sviluppato sempre di più l'interesse per l'intreccio tra la produzione dello spazio urbano e la produzione di immagine come fattore fondante della realtà urbana contemporanea.
Ho conosciuto Lorenzo durante ACIT 98 al Centro Popolare Autogestito di Firenze. 3 giorni di hacking, media attivismo e arti visive e sonore. Detta così dopo più di 20 anni, sembra roba da niente. Ma per chi ha vissuto sul confine fra era analogica e digitale, quel momento ha prodotto una grande spinta visionaria. Per me che venivo da studi classici ed iniziavo il mio percorso nelle belle arti, il collettivo Gino Knaus, di cui Lorenzo è parte, sembrava qualcosa di alieno, potente e magico, che, come suggerisce il nome, implica una nascita inaspettata, una detonazione generativa di cellule. Osservavo fra curiosità e sospetto le potenzialità che quella ricerca visiva e urbana suggeriva, ed ho osservato con altrettanto slancio la nascita di Cartografie Resistenti, laboratorio di esplorazione urbana per una narrazione del territorio non ordinaria.
Prima di Cartografia Resistente ci sono 10 anni di Gino Knaus, nato come laboratorio di cinema mutante all'interno di uno spazio occupato di Firenze, stiamo parlando del 95, collettivo creato da un gruppo di studenti, di cui un nucleo centrale legato alla, che veniva dalla facoltà d'architettura, e lì inizia una pratica in qualche modo di riappropriazione ma anche di esplorazione degli spazi dismessi, degli spazi interstiziali della città. Lì inizia questo percorso anche di intreccio tra un'idea di produzione di immagine e un'idea di esplorazione spaziale. Appunto, nasce come collettivo che fa ricerca cinematografica, ma immediatamente si trova ad occuparsi di liberare spazi per produrre, per far circolare immagini. E diventa subito un percorso molto pratico, molto pragmatico, con la pala e il cemento, perché noi cominciamo il progetto di produrre il nostro film costruendo un teatro di posa, prima ancora demolendo la vecchia sala da concerto del CPA per poi trasformarla in un teatro di posa, e poi cominciando a costruirci anche un cinema dove fare la prima del nostro film. Quindi diventa proprio una sorta di pratica quasi iniziatica, diciamo, veramente da zero, dal cemento, per cominciare a costruire una narrazione di immagini che vuole essere infine così materiale e fluida.
Gino Knaus nasce sotto l'influenza situazionista e pratica la deriva urbana. Attraversando e occupando spazi, la loro riflessione confluisce in Insurgent City, racconti e geografie di un'altra Firenze, un progetto di ricerca universitario promosso dal professor Giancarlo Paba. Insurgent City sarà la palestra di Cartografia Resistente.
Il tentativo di Cartografia Resistente è: ma perché non provare a costruire una mappatura che parta direttamente o che coinvolga direttamente i soggetti che sono attivi sul territorio? Quindi Cartografia Resistente ha cominciato a codificare un po' pratiche che coltivavamo da anni in una maniera un po' più strutturata e consapevole, iniziando una pratica di derive urbane da un lato, e dall'altro iniziamo a sperimentare un formato di pubblicazione che ha creato una piattaforma che metteva insieme un wiki, una galleria fotografica e una mappa, diciamo, per costruire un atlante digitale che desse la possibilità, teoricamente a tutti, o comunque a chi voleva accedere, di pubblicare materiali. Abbiamo iniziato a ragionare su questa dimensione dell'Atlante digitale, quindi della necessità di costruire delle forme speculari, diciamo, aumentate di rappresentazione della città nella dimensione digitale, in un periodo in cui questa cosa non era ancora data per scontato. Rendiamoci conto che nel 2004-2005, quando abbiamo fatto la prima mappa di cartografia resistente, Google Maps non esisteva ancora. La necessità di immaginare delle alternative che non passassero per questo tipo di centralizzazione da parte delle grandi corporation dei media era attuale all'epoca e lo è tuttora.
Negli anni di autogestione Elettro Più nel quartiere Isolotto, ricordo di aver visto partire e tornare dal piazzale di quello spazio gruppi di giovani e creativi esploratori, zaino in spalla, macchine fotografiche alla mano, anfibi ai piedi e l'idea di intraprendere un cammino fedeli alla linea. Una linea astratta che a nord di Firenze descrive un triangolo tra il polo universitario di San Donato, l'IKEA e il carcere di Sollicciano. La regola del cammino era restare fedeli, per l'appunto, a questa linea immaginaria, anche a costo di scavalcare muri, guardare scannafossi, rasentare guardrail. Tornavano stravolti, sudati e infangati, come se avessero costruito essi stessi, camminando, quel triangolo di mondo.
Dal punto di vista dell'innovazione interessante, del lavoro che facevamo noi, la parte più importante è stata proprio quella di intanto introdurre la dimensione della geografia, che appare come una disciplina molto tecnica, molto scientifica, molto arida, a un collettivo di attivisti. Condividivamo sostanzialmente un approccio politico alla città e poi abbiamo usato lo strumento della cartografia come una maniera di costruire un'analisi, uno sguardo collettivo e condiviso. Quindi questo credo sia stato il contributo più interessante di Cartografia Resistente, il fatto proprio di mescolare insieme questa dimensione emotiva e psicogeografica della conoscenza del territorio, quindi l'ispirazione a perdersi nei territori, quindi trovare dei sistemi per disorientarsi, insieme alla necessità di mantenere anche una capacità analitica, lucida e oggettiva, perché comunque si usavano, cioè, ti servono a un certo punto i dati, ti servono i numeri, ti serve la conoscenza per parlare ad esempio del patrimonio di edifici pubblici lasciati a marcire in una città che da un altro punto di vista ne ha un grande bisogno, o criticare il fatto che solo al di là del potenziale che la città e gli spazi offrivano, c'è solo la forma di una monetizzazione così speculativa ad essere immaginato come unico motore della trasformazione degli spazi. Sì, questo è stato, diciamo, lo sforzo che Cartografia Resistente ha fatto, quello di riuscire a costruire un atlante che tenesse insieme una dimensione decisamente quantitativa, data-based, con una dimensione emotiva e qualitativa, di raccontare percezioni, di raccontare sentimenti, emozioni dello spazio, all'interno della stessa cornice. Nelle aspirazioni idealistiche di quegli anni, stiamo parlando degli albori, non degli albori, ma insomma un momento anche abbastanza iniziale del mediattivismo italiano, eravamo ancora in quella visione appunto idealistica un po' ingenua del apriamo i mezzi a tutti e lasciamo che il popolo produca. Per fare l'esempio semplificativo, Cartografia Resistente è implosa su se stesso nell'arco di un paio d'anni. Perché, primo, mantenere una struttura digitale online aperta richiede degli sforzi che, se sono lasciati semplicemente al volontariato, non riescono a essere continuativi. Secondo, spam, attacchi di ogni genere mettono immediatamente in pericolo il tuo contenuto, perché ovviamente ti cominci a trovare un quantitativo di roba che viene postata su quel sito che non ha niente a che vedere, e quindi questo tipo di debolezze strutturali hanno ben presto fatto crollare il modello. Il che è servito a capire che lavorare sui modelli così aperti richiede in realtà, prima di tutto, preliminarmente, una costruzione molto forte di collaborazione, di solidarietà, di gruppi che siano in grado di gestirli questi strumenti. Non sta a dare a tutti la possibilità, ma è molto più importante riuscire a costruire un gruppo che è capace di dialogare, immaginare un progetto collettivo, delegare anche determinati ruoli chiave a figure che possano filtrare, e quindi abbiamo fatto un po' questo percorso che è stato, diciamo, utile da questo punto di vista, ma ci ha spostati presto su una dimensione un po' meno ingenua della pratica, diciamo, partecipata.
Dopo Cartografia Resistente, Ogino Knaus si trasferisce a Berlino e comincia la riorganizzazione della propria pratica in un corpus di esercizi di ricognizione urbana. Exercises in Urban Reconnaissance è un sistema metodologico raccolto in 64 pratiche, tante quanti sono gli esagrammi dell'I Ching e le molecole organiche.
Esercizi di ricognizione urbana nasce in un periodo abbastanza particolare della mia e dell'esistenza del collettivo, perché è quello del distacco da Firenze. Nasce l'esigenza di in qualche modo sistematizzare un po', mettere in ordine nei cassetti, anche veramente c'è, cioè, un trasloco fisico di roba, materiali, nastri. E quindi nasce la necessità di sistematizzare un attimo l'archivio, cogliendo l'ispirazione da un workshop che avevamo fatto in quel periodo, che consisteva nel consegnare a una serie di partecipanti delle diverse definizioni di città e poi eseguire un'esplorazione insieme, in maniera tale che, diciamo, il gruppo attraversasse la stessa città ma guardasse a una serie di città differenti. Ci viene l'ispirazione di provare a costruire un archivio di progetti di esplorazione basato su diverse visioni, su diverse definizioni proprio del concetto di città. E quindi da lì mi sono trovato in questo gioco sempre più appassionante di scrivere un numero di diverse definizioni di città basate sulla, diciamo, su diverse prospettive analitiche e quindi anche su diverse discipline, alla fine, diversi modi di intenderlo. Ed è nato questo ipertesto. Facendo questo lavoro mi sono reso conto che ciascuna di queste prospettive iniziali, raccontare la città come una struttura geologica, raccontare la città come una storia di conflitti e via dicendo, diventava una porta d'accesso che poi in un modo o nell'altro riconduceva a tutte le altre. Quindi da questo primo lavoro in cui ho scritto un tot di definizioni di città, abbiamo cominciato anche ad associarci un numero di esercizi di esplorazione connessi alla stessa specifica prospettiva. Si è trasformato, ecco, da quello che doveva essere sostanzialmente un progetto antologico per raccogliere delle nostre esperienze sulla città, è diventato sostanzialmente una piattaforma metodologica in cui, con l'ausilio di un tot di esercizi e di definizioni, è possibile facilitare discussioni sulla città, progetti di esplorazione, assessment iniziali per aspetti progettuali. Cioè, abbiamo scoperto che quello che era nato come l'archivio di un progetto artistico poteva essere utilizzato sostanzialmente come una complessa metodologia di ricerca urbana che poteva essere applicato tanto al processo partecipativo per un nuovo progetto quanto alla scrittura di un soggetto cinematografico su un documentario sulla città o alla costruzione di video installazioni e via dicendo. Il passaggio verso la struttura 64 è avvenuto successivamente, perché, diciamo, questo momento generativo ha cominciato a far fiorire un quantitativo di diverse definizioni e di diversi esercizi associati che praticamente non aveva fine. E a un certo punto, anche per la necessità di rappresentarlo e di pubblicarlo in una maniera così stabile, ho deciso di darci un taglio. Ed è stato a questo punto che ho cominciato a ragionare sulla dimensione dei 64 esercizi, l'ispirazione dei Qing come forma, diciamo, generativa di narrazioni e interpretazioni è stata molto forte, ma non è stata l'unica, perché 64 sono anche i codon, le triplette di RNA, DNA che costruiscono il codice genetico. Si tratta sostanzialmente, chiaramente, di una moltiplicazione, diciamo, della possibilità, come dire, generativa, duplicativa, è un numero, è un 4 alla terza, che chiaramente ritrovi facilmente in tutte le forme di complessificazione biologica che partono dalla divisione di una cellula in poi, ed esattamente come è stato tutto sommato dalla divisione di un primo pensiero, di un primo esercizio di esplorazione urbana, è nata questa forma, sempre più questa fioritura sempre più complessa di possibili esplorazioni, possibili chiavi. A questo punto è iniziata anche la riflessione sul dividere il cerchio delle 64 parole chiave in 4 quadranti. C'è stato un lavoro di sistematizzazione anche degli esercizi. Il primo quadrante l'abbiamo chiamato formation, formazione, è dedicato a quelli che sono gli elementi generativi veri e propri della città. L'acqua, senza acqua non c'è città. Nasce da lì l'esercizio Liquid City, che guarda la città come un sistema linfatico. La geologia, il secondo, senza, diciamo, una consistenza chimica e geologica di un territorio non è possibile costruire una città, quindi Material City, la città come struttura geologica, è il secondo. Ma poi cominciamo ad avere la natura, quindi la città come ecosistema, le persone, la città come comunità di abitanti e via dicendo. Quindi il primo quadrante raccoglie grosso modo 16 esercizi che sono dedicati alla dimensione, appunto, generativa iniziale della città. Il secondo quadrante l'abbiamo chiamato Transformation, che è invece dedicata alla dimensione, per l'appunto, trasformativa, dinamica della città, che ovviamente non si limita a nascere, ma sostanzialmente esiste come entità in continua trasformazione. La trasformazione è probabilmente la forma forse più evidente di esistenza della città, e, diciamo, raccoglie tutti gli esercizi e le definizioni e gli esercizi che guardano la città piuttosto come sistema dinamico, energia e via dicendo. Il terzo quadrante è quello che abbiamo chiamato appropriation, appropriazione, perché guarda più la dimensione politica. Sono tutti esercizi che guardano ai conflitti, al potere, alla divisione, alla dimensione decisamente conflittuale della città. E poi arriviamo all'ultimo quadrante, che è quello che abbiamo chiamato representation, che guarda piuttosto alla città come rappresentazione, quindi la città come testo, la città come narrazione, la città come memoria, ma anche la città come connessione, diciamo, quindi la cyber city e via dicendo. Anche questo è un aspetto importante, che comunque è un in progress continuo. Adesso infatti siamo in una fase in cui stiamo per mettere mano ancora una volta e unire due esercizi in uno per fare spazio a un esercizio che è emerso come assolutamente imprescindibile, che è Gender City.
Il rigore di questo dispositivo ricorda certe strutture oracolari, come il libro dei mutamenti ad esempio, strutture che vengono utilizzate come chiave di comprensione del reale e dei suoi processi di trasformazione. Chiedo a Lorenzo se la messa a sistema di queste pratiche di indagine possa avere una funzione divinatoria oltre che esperienziale.
Quindi sì, in qualche modo si può immaginare un uso così relativamente divinatorio del dispositivo degli esercizi, perché puoi immaginare di costruire dei meccanismi casuali per pescare un punto di partenza, una definizione, e invoglio chiaramente chi abbia curiosità andare a giocare con il dispositivo online, perché diventa molto più facile capire di cosa stiamo parlando. Ma ciascuna di queste definizioni di città include una serie di hyperlink all'interno della definizione che lo connette con tutti gli altri. questo ovviamente moltiplica per 64 le potenzialità, diventa sostanzialmente la possibilità di generare percorsi infiniti, esattamente come tirare la moneta per costruire gli esagrammi. Quindi in un certo senso si può costruire un percorso di esplorazione della città partendo dall'esercizio numero uno, quello che ti dice la città è un sistema linfatico che parte dalla distribuzione dell'acqua, per arrivare velocemente alla dimensione politica del conflitto, perché l'accesso all'acqua è negato a questo, a quell'altro, e agli aspetti di rappresentazione, perché il conflitto porta le voci più o meno visibili, alla dimensione estetica, perché poi magari le forme di protesta della campagna per l'acqua possono trasformarsi in una serie di artefatti come possono essere che possono essere valutati anche dal punto di vista estetico o come elementi linguistici, di linguaggio. Quindi, diciamo, una volta che si apre, diciamo, la scatola, i percorsi all'interno di questo schema di rappresentazione urbana sono virtualmente infiniti, ma allo stesso tempo ti aiutano a ricondurli a delle lenti specifiche che tu puoi adottare di volta in volta.
Mi viene in mente l'immagine del Tao. Il Tao è il simbolo di trasformazione generativa che avviene per compenetrazione di polarità. Chiedo a Lorenzo come sia possibile recuperare questo principio nel corpo urbano occidentale, dove piuttosto il rapporto tra centro e periferia è polarizzato.
Questa della ricerca della periferia è una sorta di paradosso, perché in realtà quello di cui ci si rende conto indagando la periferia è che essa non esiste di per sé. La periferia è sempre una condizione mentale, la periferia è come l'orizzonte che si sposta a secondo di dove vai, perché quando ti trovi all'interno di ciò che viene definita periferia ti trovi nel centro di qualcun altro, della vita altrui, e ti accorgi di come in qualche modo è una dimensione che può essere capita solamente a livello politico come macrosistema, ma nello specifico, nella psicologia dei luoghi, nella realtà dei luoghi, non esiste luogo che non sia centrale a qualcuno o a qualcosa. Nella realtà della pratica, nella realtà della percezione degli spazi urbani, la nostra esperienza è stata sempre quella di vivere la periferia come una serie di vortici, di vuoti, di rotture che si aprono nel tessuto, nell'interno. Il percorso che abbiamo fatto nel corso degli anni con tutta una serie di soggetti che condividono quell'esperienza, penso a Network, Odissea degli Spazi, di aperture temporanee, di teatri nel pieno centro di Firenze, raccontano in qualche modo di una periferia nascosta all'interno del centro storico di una città che per la sua struttura politica ed economica ha in qualche modo svuotato il centro per renderlo disponibile a processi di un certo tipo. Quindi, diciamo, da questa curiosità verso la dimensione del centro e della periferia abbiamo iniziato questo progetto di esplorazione verso le periferie. In particolar modo a noi interessava molto anche la dimensione del pensiero modernista, dell'ideologia modernista, di come in qualche modo sovvertiva l'idea di città basata su una forma di centralità per immaginare una città estesa, per immaginare una città dilatata, fortemente infrastrutturata. Quindi abbiamo cominciato un'esplorazione di quelle che sono le periferie moderniste costruite dal razionalismo dell'inizio dello scorso secolo, l'influenza di Le Corbusier, dei maestri del razionalismo architettonico sulla città.
Lorenzo porta come esempio Recentering Periphery, progetto a cui Eugene Knaus lavora dal 2006. Nata per investigare la dicotomia tra centro e periferia, questa esplorazione li ha portati nelle periferie moderniste nei Caraibi, a Mosca, Belgrado e Berlino.
Questo progetto nasce, nello specifico, ancora una volta come una continuazione del nostro approccio, diciamo, biografico di ricerca di spazi all'interno della città di spazi di espressione, quindi che è diventata anche una ricerca naturale degli spazi interstiziali, degli spazi di possibilità che lasciano possibilità di apertura, che tendenzialmente nella configurazione urbana, metropolitana che conosciamo, sono spesso relegati e respinti nella dimensione della periferia. Indubbiamente l'urbanistica modernista è stata un fallimento, nel senso che se la sua aspirazione era quella di superare la centralità e di costruire una città più equa, più uguale per tutti, sostanzialmente essa si è rivelata come alla fine nel produrre esattamente l'opposto di questo. Cioè, se andiamo a vedere i risultati della grande urbanistica periferica dei paesi socialisti, diciamo che sono diventate delle macchine di disagio e di diseguaglianza. E lo stesso vale per quanto riguarda l'applicazione nella patria, una delle patrie quantomeno di nascita del concetto, la Francia Le Corbusieriana, perché voglio dire la banlieue è diventato un meccanismo esplosivo di conflitto e di diseguaglianza sociale. Allo stesso tempo ci siamo anche resi conto in questa esplorazione che le cose sono sempre più sfumate e meno nette, bianco-nere di quanto si possa dire. Perché all'interno delle cosiddette periferie, in queste aree di grande disagio, sono anche i luoghi in cui nascono forme di solidarietà straordinarie, in cui nascono innovazioni estremamente interessanti. Per cui alla fine devo dire, in anni di esplorazioni tra periferie e centro, una delle cose che abbiamo sicuramente imparato è che la forma architettonica e il disegno fino a un certo punto sono da imputare rispetto a quelle che sono le forme di disagio e di diseguaglianza sociale. È vero che certi modelli sono in generale peggiori di altri, ma è anche vero che la grande differenza la fa sempre la dimensione sociale politica.
La nostra conversazione potrebbe andare avanti per ore. Finiamo a parlare del non agire e di pratiche di contemplazione. In questi tempi saturi di segno, di senso, di informazioni e progettualità, fermarsi e contemplare potrebbe essere la forma più alta di attivismo.
Ho passato, insieme alle persone con cui ho sempre ragionato e lavorato collettivamente, gli ultimi 20 anni a cercare in qualche modo di abbattere queste barriere tra la dimensione della pratica professionale, del sapere esperto, la dimensione della creatività diffusa, la rivendicazione, le pratiche del fare e dell'esserci, e non voglio assolutamente in nessun modo disconoscere questo approccio, ma vivo con una certa disillusione e sgomento il meccanismo che sta portando tutte queste approcci e pratiche a diventare progressivamente mainstream, riappropriati da una dimensione commercializzati, trasformati in una serie di parole chiave più o meno vuote, riutilizzate in ogni contesto, che ne stanno svuotando il potere e la capacità. Quindi da questo punto di vista, alle volte mi sento molto portato alla contemplazione, all'idea che sarebbe il caso di fermarsi un attimo e di guardare un attimo a quello che si sedimenta ai margini dei centri dove il grande fermento creativo porta alla trasformazione, lì dove il discorso dei media batte continuamente, e tornare a guardare un attimo dove si deposita la polvere, dove la vita scorre in una forma, diciamo, di quotidianità, dove è lì che veramente secondo me poi diventa interessante valutare cosa sta succedendo, perché non è nei centri di trasformazione che veramente conta analizzare, guardare, valutare, ma è sulle ricadute, su quello che succede intorno. Quindi questa parola della contemplazione mi piace molto, perché dà l'idea di quel distacco, dà l'idea di quella distanza, dà l'idea di quella anche pratica personale, di sapersi porre in relazione con le cose senza la virulenza emotiva e il coinvolgimento della battaglia quotidiana in cui siamo tutti sospinti. Credo che ci sia tutta, tornando proprio alla dimensione urbanistica, che è quella che mi riguarda, un'urbanistica del lasciar fare, del lasciar scorrere, che sia una pratica tutta da reinventare.
Vi invito a visitare il sito exercises.oginocnaus.com. Io e Lorenzo desideriamo dedicare questa nostra conversazione alla memoria di tutti i liberi pensatori che ci hanno accompagnato in questi anni.